L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo, e sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Ancora buon pomeriggio, ben trovati da Luca Collodi in diretta da Roma, amici ascoltatori, grazie a Luciana Fantini per la parte tecnica, Alessandro Carucci in regia. Affrontiamo un tema molto curioso, che è quello della parità di genere, ma attenzione, parità di genere che viene richiesta nei dibattiti pubblici. Ora, per capirne di più, io ringrazio e saluto Fulvia Astolfi, che è presidente, io traduco in italiano, poi la dottoressa Astolfi ci correggerà, delle donne manager dell'Europa. Ho detto bene, dottoressa Astolfi?
Ma buonasera, sì, noi non traduciamo mai il nome dell'associazione, però ha detto bene. European Women's Management and Development Network.
Bene, l'abbiamo detto nelle due modalità, così le persone lo hanno ben capito. E voi ponete una questione curiosa, una questione molto curiosa, cioè richiedete, come donne, una parità di genere con gli uomini sui dibattiti pubblici. Cosa intendete per dibattiti pubblici, dottoressa?
Ma intanto questa questione non è curiosa, è una questione fondamentale, è una delle questioni che permette alle donne, poi noi abbiamo fatto un'indagine con le giovani donne, di poter immedesimarsi nei dibattiti che vengono fatti. Dibattiti, che cosa intendiamo? Intendiamo tutto ciò che è pubblico, i seminari, gli incontri, i meeting, i dibattiti televisivi, quelli radiofonici. Questi per noi sono dibattiti pubblici, che è il tema, il fulcro della nostra, se vuole, battaglia e della nostra ricerca.
Cioè voi dite tutti questi dibattiti sono squilibrati perché ci sono più uomini che donne.
Purtroppo è un fatto, è così. E dal fatto noi siamo risalite non tanto alla causa ma a quello che può essere l'effetto, e quindi l'effetto negativo per le giovani donne. Che cosa determina nelle giovani donne questo dibattito squilibrato, quindi senza equilibrio di genere? Sì, esattamente così.
Ecco, ci faccia un esempio, questo squilibrio voi dove lo vedete? Cioè nei contenuti, nelle conclusioni, il fatto che gli uomini poi hanno sempre l'ultima parola, quindi anche in una distorsione della comunicazione?
No, noi partiamo da una cosa molto più semplice, se vuole, anche più banale, cioè il fatto che per esempio se si parla del futuro del paese, se si parla di utilizzo dei fondi del PNRR, se si parla di evoluzione tecnologica, lei vedrà che nella stragrande maggioranza dei casi a questi dibattiti, nei panel, sono invitati solo uomini. Quindi non è la conclusione, è proprio la voce del dibattito, che è una voce semplicemente maschile, mentre non viene chiamata ad esprimersi la componente femminile della nostra società. Quindi parliamo proprio di composizione delle persone che sono chiamate a dibattere un certo tema.
Voi su questo state promuovendo un manifesto, credo di capire.
Noi abbiamo promosso un manifesto in 10 punti. Questi 10 punti sono delle buone regole sia per l'organizzazione dei convegni e degli incontri, per le modalità di tenuta, per anche le modalità successive alla tenuta, per le sovvenzioni e i finanziamenti dei dibattiti pubblici. 10 regole, e ci siamo date un osservatorio per verificare con le società che hanno voluto sottoscrivere, le società, gli individui, la politica, che ha voluto aiutarci e sottoscrivere questo manifesto, anche un osservatorio successivo per capire che cosa sta succedendo e se le buone pratiche in qualche modo vengono invece seguite.
Che cosa propone in particolare? Ci racconti qualcosa in più questo manifesto? Principi, regole?
Ma guardi, sì, una cosa molto semplice, per esempio nell'organizzazione di un evento, di un dibattito, si deve capire quali sono gli esperti e le esperte che possono partecipare. Quindi una cosa molto banale, se vuole, ci sono delle banche dati, e in queste banche dati, che sono state tra l'altro molto recentemente utilizzate anche dalle università italiane e dalle associazioni delle università italiane, si ha la famosa lista delle persone competenti che sono uomini e donne. Questo quindi come primo screening, cercare le competenze e cercarle nell'ambito dei diversi generi per avere un diverso punto di vista anche di come il futuro del mondo lo intendono non soltanto gli uomini ma anche le donne. E poi per esempio sui tempi di conciliazione, quando tenerli, come organizzarli, e come sovvenzionarli e come trovare dei finanziamenti. Abbiamo chiesto nel manifesto di implementare un po' ante litteram tutte quelle norme che oggi si ritrovano per esempio nella nuova legge Gribaudo, cioè ci sono dei dibattiti che, se organizzati con l'equilibrio di genere, avranno maggior merito e quindi maggior merito di ricevere dei fondi e delle sovvenzioni pubbliche rispetto ad altri che questo equilibrio di genere non rispettano.
Presidente Astolfi, ora io le faccio una domanda che per lei sarà scomoda, ma non la faccio a livello polemico perché riguarda le donne, ma riguarda anche gli uomini, quindi siamo in perfetta parità di genere. Non pensiamo tutti noi, mi ci metto anch'io, che ottenere per legge una parità di genere o comunque costringendo a rispettare delle norme, delle regole, vada un po' a discapito della qualità? Cioè, mi spiego meglio, ci sono degli uomini che magari sono bravi in certi campi e magari in un dibattito non ci sono donne che possono reggere quel tipo di contenuto, contrariamente ci possono essere tutte donne bravissime su un tema e nessun uomo. Cioè, non è un po' una forzatura che poi va anche in qualche modo a distorgere i contenuti di una riflessione, quella di voler comunque per legge cercare una parità che poi in natura spesso si trova diversamente? Ecco, mi perdoni, è una domanda che non vuole essere polemica, ma proprio per capire meglio. Ci sono donne bravissime su certe cose e ci sono uomini bravissimi su altre, indipendentemente dal sesso.
Guardi, io penso questo, che la legge aiuta ed è un fantastico strumento che riesce a forzare a volte delle disparità che sono insite nella nostra cultura e nella nostra società. Le faccio un esempio. Non più di 100 anni fa, erano 100 anni fa, le donne non avevano neanche la capacità giuridica di poter gestire le risorse finanziarie della famiglia, non avevano la capacità di gestire i figli nella loro sfera patrimoniale. Sono passati 100 anni, le donne hanno imparato tante cose, siamo diventate padrone del mondo del lavoro, dello studio, del lavoro. Ci servono ancora delle leggi? Purtroppo sì, perché arriviamo comunque da un recente passato, il voto alle donne del 48, non è sempre stato così, le donne hanno cominciato e sono diventate anche secondo me bravissime appunto in tantissime professioni. Abbiamo però, per vincere un passato che è ancora purtroppo molto presente, la necessità di alcune leggi che facciano da grimaldello. Sarò felice quando queste leggi non serviranno più e saranno felici con me tutte le donne, vuol dire che avremo raggiunto un risultato non soltanto nella legge ma anche nella società.
Grazie per questo suo intervento e per questa sua riflessione, Presidente Astolfi, le auguro a questo punto buon lavoro e quindi anche da parte nostra, quando faremo qualche incontro, teniamo conto di questa parità di genere tra maschi e femmine. Grazie veramente, grazie.
Vi ringrazio, buonasera.
Grazie, noi chiudiamo questo primo spazio, è il momento di aprire lo spazio dell'accesso. Il ritmo della terra, Tony Esposito, melodie napoletane ci portano nello spazio dell'accesso di Your Day Italia. Saluto dalla redazione Tiziana Tuccillo, grazie, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Luca, a te e a tutti gli ascoltatori.
Iniziamo con una frase del Papa. Tutti possiamo collaborare come strumenti di Dio per la cura del creato, ognuno con la propria cultura ed esperienza, le proprie iniziative e capacità. È un testo, un passaggio della enciclica Laudato Si del 2015, dedicata alla difesa del territorio, dell'ambiente, alla conversione ecologica necessaria per curare il creato. È una frase che dovrebbe interrogare un po' tutti quanti. In particolare a Siena l'8 novembre si terrà, quindi lunedì prossimo, si terrà un convegno dal titolo Laudato Si e Agenda ONU 2030, dai principi alle azioni, ed è un convegno organizzato proprio e non solo da Air Day Italia.
Esatto, esatto Luca, il convegno di Siena è un evento del progetto, fa parte del progetto Obiettivo 2030 Laudato Si, che ASVIS insieme a Verde Italia hanno lanciato per promuovere e portare sul territorio lo strumento della piattaforma d'azione Laudato Si. Quindi il concetto è che bisogna ormai insomma agire, non più solo sensibilizzare ed agire, e bisogna incontrarsi per farlo. Il programma dell'incontro verrà aperto da interventi e da interlocutori istituzionali, ci sarà la senatrice Floridia, sottosegretaria del Ministero dell'Istruzione, il Cardinale Lo Iudice, che ascolteremo tra poco ai nostri microfoni, ma poi si svilupperà anche con relatori che parleranno di impegni concreti, di progetti, di buone pratiche, azioni possibili proprio per perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile.
Guardando il programma emergono due temi in particolare: le comunità energetiche, se ne è parlato a Taranto recentemente nelle settimane sociali dei cattolici italiani, e poi il tema dell'agricoltura sostenibile, se ne parla da molto tempo anche di questo.
Sì, allora per quanto riguarda le comunità energetiche, sono delle realtà locali o dei piccoli comuni o paesini che mettono in rete praticamente edifici pubblici e privati per generare quindi la maggior parte possibile di energia necessaria alla comunità, ma ovviamente utilizzando delle fonti rinnovabili pulite.
Quindi in particolare il sole, in sostanza, mettendo dei pannelli,
esatto,
sui tetti.
Esatto, esatto, esatto. E la parola comunità ci fa anche venire in mente, però ci richiama alla mente anche uno dei fondamenti appunto della Chiesa, dell'azione della Chiesa, ed è proprio questo anche l'impegno orientato proprio alla cura del pianeta che sarà testimoniato dal Cardinale Lo Iudice.
E allora noi andiamo ad ascoltare proprio il Cardinale Augusto Paolo Lo Iudice, arcivescovo di Siena, intervistato da Giuliano Giulianini.
Eminenza, può anticipare qualche tema del suo intervento al convegno di lunedì prossimo?
Io semplicemente cercherò di raccogliere alcune sollecitazioni che ci stiamo dando, ripartendo dalla Laudato Si e facendo un arco con la Fratelli Tutti, e quindi cercherò di rimettere davanti così agli occhi un po' di tutti che bisogna scendere un po' nel concreto, perché sul piano dei principi siamo abbastanza, possiamo dire, d'accordo. Poi dopo bisogna trovare però delle vie, dei canali per poter in qualche modo realizzare ciò di cui stiamo cercando di parlare un po' tutti e che difficilmente trova qualcuno contrario in linea di principio.
La Laudato Si ha avuto un notevole impatto nel mondo anche dell'ambientalismo. Io però le chiedo che cosa ha cambiato nel concreto nelle comunità cristiana e cattolica in generale. Lei percepisce dei cambiamenti nel quotidiano delle persone, nell'impegno, nella loro mentalità?
E io da questo punto di vista, come dire, molto realisticamente percepisco questo, che chi aveva già in qualche modo un'attenzione, chiamiamola una sensibilità legata un po' a questi temi, allora sì, ha trovato, ha raccolto gli inviti di Laudato Si e li ha fatti suoi, quindi si è sentito confermato, custodito, rilanciato, eccetera. Chi era fuori da questo tipo di sensibilità non mi sembra che abbia fatto chissà quali passi. C'è stato anche un altro problema, comunque una considerazione oggettiva che io peraltro ebbi modo di fare anche con Papa Francesco: il fatto che Laudato Si, quando è uscita 6 anni fa, non dico che è rimasta un po' nel cassetto, ma quasi, perché poi ci sono stati altri momenti, altri documenti molto grossi, molto importanti, quindi le comunità non riuscivano a recepire i contenuti di Laudato Si. Devo dire che l'anno scorso anno, anzi ancora prima, dalla pandemia, poi dallo scorso anno quando il Papa ha rilanciato l'anno di Laudato Si, poi con Fratelli Tutti, la New Economy o Francisco, e allora sì, allora possiamo dire che un po' ci si sta riappropriando di questi contenuti, ma credo che ancora ci sia molto da fare.
Tra i tanti ambiti affrontati dall'enciclica del 2015, quali pensa siano i più urgenti oggi nel nostro presente?
Ma più che urgenti, io direi, dovrebbe metterli un po' in fila. Io credo che la prima cosa è quello di aiutare le persone a capire che il punto di partenza è l'atteggiamento personale, cioè il comportamento oggettivo che tu hai nella tua vita individuale. Credo che la cosa più, anche più interessante, più importante, forse anche da parte nostra, come pastori, come preti in generale, è far capire che tutto ciò ha una radice profonda nel Vangelo e nella Sacra Scrittura. Cioè non è una passione, un interesse personale di Papa Francesco, è un problema, è tra virgolette, di vita o di morte, e quindi la fede cristiana è chiamata anzitutto a tutelare l'esistenza umana e di conseguenza a tutelare la madre terra, quindi il creato. Quello che stiamo cercando di fare con i vari ambiti dei servizi pastorali da diocesi e anche in occasione di questo cammino sinodale è proprio di promuovere, interpellare, coinvolgere, mettere davanti alle proprie scelte un po' tutte le comunità e anche le aziende che si occupano di questi settori, che lavorano nel campo, che lavorano nell'agricoltura, e a partire anche dagli amministratori locali, che cerchiamo di rilanciare questo discorso e di creare una mentalità che abbia consapevolezza di quello che sta accadendo e di quello che invece può non accadere.
Papa Francesco interviene spesso sui temi dell'ecologia, dell'economia sociale, anche con parole ferme e di sollecitazione. Lei crede che il pontefice sia più fiducioso o più preoccupato per il prossimo futuro? E lei come guarda il futuro della Casa Comune?
Credo sempre che nel fondo della natura umana ci sia, quasi potremmo dire, quella riserva, no, di positività che spesso rimane nascosta, coperta, un po' soffocata, però in alcuni momenti, soprattutto nei momenti particolarmente critici, viene fuori. Io personalmente sono anche fiducioso e sono convinto che anche Papa Francesco c'è una grande fiducia nella sua persona, perché c'è una fiducia nell'azione dello Spirito Santo. E allora da parte nostra è quello di convincere le persone ad aprirsi, a rendersi disponibili a che lo Spirito Santo cambi un po' i nostri cuori. E lo Spirito Santo non deve intervenire sullo smog o su tutto quello che ci crea problemi, ma innanzitutto sui nostri cuori e le nostre menti, perché possiamo veramente convertirci innanzitutto come persone a questo percorso, a questo cammino, a questa novità di vita che è il Vangelo a dirci, che oggi è chiamata proprio in questo modo, conversione ecologica e sostenibilità e quant'altro.
Grazie al Cardinale Lo Iudice, stiamo parlando, lo dico per chi si fosse messo in contatto con la radio solo in questo momento, di un convegno che ci sarà lunedì 8 novembre a Siena sul tema Laudato Si e Agenda ONU 2030 sulla protezione dell'ambiente. C'è poi il tema, Tiziana Tuccillo, dell'agricoltura sostenibile, altro tema che tratterà questo convegno, oltre alle comunità energetiche, come abbiamo detto.
Sì, esatto, e diciamo, Luca, che secondo le stime più accreditate è proprio il settore primario, cioè quello dell'agricoltura, dell'allevamento e delle gestioni forestali, che sono i responsabili del 23% delle emissioni di gas serra del pianeta. Quindi per ridurre le emissioni e contrastare il riscaldamento globale occorre proprio una riforma tutta la produzione agroalimentare, oltre anche al fenomeno dello spreco idrico, che in Italia pensa che perde per strada circa il 37% dell'acqua dolce prelevata dal territorio, cioè si perde nelle tubature così. E in questo caso le misure più urgenti sono proprio gli investimenti nelle infrastrutture idrauliche e nell'innovazione tecnologica. Ecco.
E noi approfondiamo proprio con Angelo Riccaboni questo tema della sostenibilità della gestione della risorsa idrica. Riccaboni è presidente della Fondazione Prima, al microfono ancora di Giuliano Giulianini.
Professor Riccaboni, quale sarà il tema del suo intervento di lunedì? Il titolo è Agroalimentare sostenibile, i frutti della terra custodita.
Beh, molto importante considerare che il settore agroalimentare da una parte causa il cambiamento climatico, le emissioni di gas serra, e quindi dobbiamo fare in modo che il sistema agroalimentare diventi quanto più sostenibile. Dall'altro il settore stesso è influenzato dal cambiamento climatico, nel senso che ci sono delle conseguenze sulle colture o sulle attività agricole importanti. Allora, se vogliamo veramente attuare l'enciclica Laudato Si, dobbiamo anche fare in modo che sia a livello internazionale, ma anche a livello nazionale, a livello locale, in ogni contesto, ci sia attenzione a questi aspetti.
Nel concreto, di che cosa ha bisogno il settore agroalimentare italiano per avviarsi alla transizione ecologica?
Beh, innanzitutto dobbiamo considerare che ci vogliono delle infrastrutture. Faccio un esempio concreto. Parliamo tutti di agricoltura di precisione, utilizzo degli strumenti digitali nell'ambito agricolo, poi non abbiamo la copertura in termini di banda, in termini di accesso alla rete, diventa tutto impossibile. Quindi innanzitutto ci vogliono dei grossi investimenti, e questo per fortuna il PNRR credo che insomma farà una parte importante. E poi dobbiamo da una parte cercare un cambiamento dei comportamenti da parte delle imprese, non c'è dubbio, rendendole consapevoli che è conveniente, che diventare sostenibile apre nuove opportunità di mercato, è qualcosa che i mercati, i finanziatori, gli investitori apprezzano molto e che li aiuta, non solo dal punto di vista etico, dal punto di vista della giustizia intergenerazionale, ma anche di aiuto dal punto di vista economico. Quindi dobbiamo convincere un settore abbastanza prudente, abbastanza conservativo come l'agricoltura a innovare.
Può fare un esempio di questa innovazione che può essere applicata a partire da subito?
Proprio a Siena, grazie al contributo della Fondazione Monte Paschi, abbiamo fatto un'attività di promozione degli strumenti dell'agricoltura di precisione con l'attivazione e l'attuazione di queste soluzioni a parte di 60 imprese, 20 vitivinicole, 20 olivicole e 20 cerealicole. Ebbene, in pochi mesi queste imprese supportate da questo progetto hanno introdotto sensori, hanno introdotto centraline, hanno introdotto strumenti digitali di analisi per le previsioni del tempo e hanno, sulla base di queste premesse anche abbastanza poco costose come investimenti, migliorato subito la gestione dei propri interventi in termini di fertilizzanti, in termini di antiparassitari in campo.
Qual è la vostra visione per il futuro? Un ritorno alla tradizione, uno sviluppo sostenibile del settore industriale o un riequilibrio tra i due modelli?
In Italia c'è stato sicuramente in questi anni un miglioramento delle produzioni in termini anche di valorizzazione dei territori. Si tratta di far sì che questo tipo di impostazione diventi anche coerente con i temi della sostenibilità. Non credo che sia impossibile, bisogna però che le imprese acquisiscano quella che io chiamo la grammatica della sostenibilità, cioè che capiscano che ci possono essere opportunità, che capiscano che ci possono essere dei vantaggi. Però bisogna anche saper comunicare, fare scelte giuste, investire, magari mettendo insieme diverse aziende o diversi attori per investire insieme su questi argomenti.
Grazie ad Angelo Riccaboni, presidente della Fondazione Prima. Abbiamo ascoltato i temi della sostenibilità della gestione dell'acqua in agricoltura, nella filiera agroalimentare. Tiziana, i saluti, ricordiamo l'8 novembre a Siena, questo convegno di cui abbiamo parlato.
Volevo dire, Luca, che per chi volesse si può collegare anche sui siti di Erdei.it e di Avvis e quindi può seguire in diretta il convegno lunedì 8. E vi auguro buon pomeriggio.
Grazie. Buon pomeriggio alla redazione di Erdei Italia, a Tiziana Tuccillo, a Giuliano Giulianini. Noi torniamo in studio, amici ascoltatori. Il tempo di salutare Alessandro Carucci per la parte tecnica, Luciana Fantini in regia. Da Luca Collodi è tutto. Grazie per l'ascolto. La linea passa ora alle notizie del giornale Radio. A presto.